Andate dal mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
11:20, buongiorno, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago, inizia il programma di Anna Rita Caroli, la responsabilità tecnica oggi di Fabrizio Pacione, buongiorno da Sandro Cappelletto. Dunque abbiamo collegato insieme due fatti musicali di diverso genere, ma che accadono in questo periodo. Ieri sera a Cagliari ha debuttato La Iura. La Iura è un'opera di Gavino Gabriel. Il nome è, non so quanto dica ai nostri ascoltatori. Gavino Gabriel è stato un musicista, uno studioso, un compositore, un uomo di primissimo piano nell'Italia del primo Novecento. Tra l'altro ha avviato il processo che porterà poi alla creazione del luogo più significativo per quanto riguarda la custodia del nostro patrimonio musicale popolare, e cioè la discoteca di Stato. Ieri sera a Cagliari ha debuttato e resterà in scena ancora nei prossimi giorni La Iura, un'opera lirica di Gavino Gabriel, nella quale appunto il linguaggio dell'opera lirica, i codici espressivi dell'opera lirica si uniscono a una forte presenza sia musicale che drammaturgica, cioè in quello che succede in scena tra i protagonisti, della musica sarda e in particolare gallurese, della Gallura, e anche dei codici di comportamento arcaici delle comunità sarda. L'altro momento è la pubblicazione del libro, è un libro della Marsilio di Paolo Isotta, Altri canti di Marte, libro nel quale all'interno di una motivata rivalutazione del primo Novecento italiano e poi vedremo non solo italiano, si sottolinea la grande importanza del patrimonio etnico per l'affermazione di una identità musicale. Dunque, questi sono i due corni del nostro programma di oggi. Abbiamo parlato della Iura. La Iura è un facile, poi nel corso del programma lo spiegheremo più dettagliatamente. Intanto prendiamo un momento di confidenza con l'opera di Gavino Gabriel. Sentiamo il canto della protagonista. La Iura, qui l'aria interpretata della protagonista, interpretata da Pauletta Marrocu, debutta nel 1928. Gavino Gabriel nasce nel 1881, vive molto a lungo, morirà quasi 100 anni dopo a Roma nel 1980. E che cos'è la Iura? La Iura è un'antica forma di giuramento ordalico che impone, questo giuramento, se vi venisse voglia di tradire questo giuramento, una morte senza essere vendicati. Dunque già il titolo ci porta in un contesto arcaico di leggi che precedono, diciamo, i codici civili normalmente attualmente in vigore. Abbiamo sentito da questo ascolto che il crimine espressivo scelto da Gavino Gabriel può essere ricondotto, diciamo, a un generico primo Novecento italiano e non soltanto italiano. Gavino Gabriel era in amicizia, in collaborazione con due protagonisti della scena operistica italiana di quegli anni, cioè Umberto Giordano e Ruggero Leoncavallo. Aveva una corrispondenza anche con importanti letterati italiani di quel tempo. Artefice, diciamo, che ha tenacemente la persona che ha voluto questa riproposta della Iura, anche andando alle fonti che erano un po' da ricomporre secondo un criterio musicologico della partitura, è Susanna Pasticci, che è collegata con noi. Buongiorno, professoressa.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie di essere con noi. Allora, intanto, come è andata la prima ieri sera?
Guardi, è andata benissimo, è un'opera, un piccolo gioiello, veramente una scoperta straordinaria. È stato un lavoro molto difficile perché le fonti erano lacunose, tutte fonti manoscritte, l'opera è stata rappresentata più volte in passato, però l'autore ha sempre, dopo ogni esecuzione, ha realizzato una nuova versione in questa ricerca di una perfezione ideale.
Opera in progress e destinata a rimanere tale.
No, diciamo che dopo l'ultima rappresentazione, sì, che è avvenuta a Cagliari nel 59, l'autore ha deciso di riscrivere la partitura per intero. E questa partitura non era mai stata eseguita e per la prima volta è stata presentata ieri al Teatro Lirico di Cagliari dopo un lavoro di ricostruzione molto complesso. E nessuno sapeva come suonasse la Iura. È stato un lavoro difficile perché non c'erano dei riferimenti per gli artisti, per i solisti, per il coro, per l'orchestra, come dire, c'era solamente la partitura, e una partitura con una serie di difficoltà da risolvere che sono state risolte solo in corso d'opera. Non esisteva uno spartito che abbiamo appunto realizzato appositamente per consentire ai cantanti
di
studiare la parte, e un allestimento magico, bellissimo, con le regie, scene e costumi di Cristian Taraborrelli, che, come dire, ha cercato di coniugare il rispetto del testo, che diciamo ha guidato più il mio lavoro di tipo filologico, con invece una messa in scena abbastanza sperimentale, di taglio fortemente registico, perché tra le varie passioni che ha coltivato Gavino Gabriel c'era anche quello per la documentaristica, per la cinematografia, e addirittura abbiamo trovato in un archivio, che è l'archivio Gabriel di Tempio Pausania, dove è conservato il lascito appunto di questo artista, abbiamo addirittura trovato un soggetto per un'opera film che il Teatro del Vico di Cagliari appunto realizzerà nei prossimi mesi, proprio a partire da questa presentazione.
Ascoltiamo un altro momento, sempre inviato grazie alla cortesia dell'ufficio stampa del Teatro di Cagliari, ed è il finale dell'opera, dove forse sono più evidenti i riferimenti a una tradizione musicale etnica e sarda. Ascoltiamolo. Direi assolutamente emblematico delle intenzioni di Gavino Gabriel questo finale, l'orchestra del Teatro Lirico di Cagliari diretta da Sandro Sanna, il coro col maestro del coro Gaetano Mastroiacco e si aggiunge anche, lo abbiamo sentito, il coro dell'Accademia Popolare Gallurese Gavino Gabriel. Che cosa aveva in mente Susanna Pastucci Gabriel, Pasticci, nel 1928, la prima di quest'opera, poi ripresa nel 58 a Napoli, ancora nel 59 a Cagliari, adesso ricostruita e finalmente ne abbiamo una versione attendibile. Che cosa aveva in mente questo musicista riproponendo in un contesto formale da opera lirica questa presenza così forte delle tradizioni musicali popolari sarde? Dove voleva arrivare Gavino Gabriel?
L'obiettivo di quest'opera è quello di celebrare la sua terra natale che è la Sardegna, quindi in qualche modo lui vuole mettere in scena le tradizioni, la bellezza, la poesia del suo paese natale e quindi prepara, immagina questo soggetto che è un soggetto diciamo ambientato nella Gallura, i personaggi sono dei pastori, ma in realtà il vero soggetto dell'opera sono le tradizioni, queste tradizioni antiche che in qualche modo condizionano la vita, scandiscono la vita delle persone nella Gallura attraverso una serie di rituali che sono i rituali del matrimonio, i rituali appunto della iura che è questo giuramento terribile, i rituali del fidanzamento e poi ancora i luoghi sacri, la fontana, gli stazzi che appunto sono le case dei pastori, il focolare, quindi come dire c'è tutta una serie di elementi simbolici in quest'opera che lui vuole celebrare, vuole in qualche modo mettere in scena. Il dato più interessante è questa commistione molto curiosa tra tradizione colta e tradizione popolare, perché Gabriel nasce come un pioniere dell'etnomusicologia, nel senso che la sua prima attività è stata quella di ricercatore proprio delle tradizioni popolari della Sardegna, che tra l'altro portava in scena in tutta Europa.
Si ha avuto anche un ruolo da grandissimo divulgatore
proprio.
Di far conoscere queste tradizioni in un contesto italiano e non soltanto italiano, europeo molto molto diffuso, in cui il recupero del patrimonio folclorico o etnofonico, come si preferisce dire oggi, era anche, rappresentava per molti compositori anche una strada nuova da esplorare, se non da seguire, in un momento in cui tanti linguaggi, anche altissimi e storicamente molto ben rappresentati, entrano in crisi. Ma questo progetto di recupero della iura, lei citava alcune diciamo codici di comportamento e nella iura si rappresenta la pricunta, il rito di contrattazione matrimoniale, l'abbracciu, il fidanzamento ufficiale, l'ora mala, l'influsso malefico legato a sventure e malefizi. Il recupero della iura si inserisce in un progetto di più lunga lena del Teatro di Cagliari.
Ma diciamo che questo progetto è finanziato dalla Regione Sardegna nell'ambito di un intervento che si chiama Smart Business Factory e che è finalizzato alla valorizzazione delle tradizioni culturali della Sardegna. Quindi un paio di anni fa il Teatro Lirico di Cagliari ha realizzato un'altra opera su soggetto legato alla Sardegna che è Sciardana di Ennio Porrino. E adesso quest'anno appunto ha realizzato quest'altra opera di Gavino Gabriel, la Iura. Poi c'è un terzo appuntamento che riguarda un concorso di composizione dedicato a Sergio Azzeni, che è un grandissimo scrittore insomma della Sardegna.
Sì, quindi
questa regione investe moltissimo nella valorizzazione delle sue risorse.
Bene, la ringrazio molto Susanna Pasticci, ricordo che il 28 novembre Radio 3 trasmetterà integralmente l'opera di Gavino Gabriel, la Iura. Lei ha citato i Sciardana di Ennio Porrino, gli uomini dei Nuraghi sono diventati un disco e noi ne ascoltiamo un momento. Grazie, a risentirci.
Arrivederci.
Lumera benedita, beni adesso. casa mia, mamma di teni d'induno giardino e di coltiva che rosa floria, che rosa floria ti stringi da sinu, dormi pipia, riposa.
Riposa Ninia, un lamento dai Sciardana e gli uomini dei nuraghi, libretto e musica di Ennio Porrino, un compositore vissuto assai meno a lungo di quanto sia vissuto Gavino Gabriel, 1910-1959, anche lui sardo, nasce a Cagliari e morirà a Roma, come a Roma è morto Gavino Gabriel. Gli Sciardana, un disco ma anche un DVD, sempre l'orchestra e il coro della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, la direzione di Anthony Bramall, maestro del coro Marco Faelli. Dunque Gavino Gabriel, Ennio Porrino, un progetto di recupero di quei compositori che il gusto prevalente, il gusto sempre mutevole, no? Anche delle mode discografiche, i gusti del pubblico, ha portato indubbiamente a trascurare. Questo è un dato di fatto. Al di là dei loro grandissimi, piccoli meriti, resta il fatto che verso molti compositori abbiamo poche possibilità di ascolto, di conoscenza, di confrontarsi. È inevitabile, no? In tutta le arti, la storia delle arti ci insegna che c'è una punta dell'iceberg che emerge e sotto una base estesissima di artisti che vengono più o meno a lungo, più o meno definitivamente trascurati. Di questo si occupa, lo dicevamo all'inizio del Momus di oggi. Intanto grazie a tutti gli ascoltatori che ancora il numero naturalmente della collettività d'ascolto di Radio 3 è 335-5634-296, ci fanno prevenire i loro messaggi e i loro affettuosi complimenti. Si occupa di questo Paolo Isotta in Altri Canti di Marte, il suo secondo e più recente libro. Naturalmente Isotta ha scritto altri libri di argomento più prettamente musicale e musicologico. Questo è un libro che racconta anche episodi personali, biografici, all'interno però di una narrazione che ha ovviamente la musica al suo centro. E Isotta prende alcune figure del Novecento italiano ed europeo che a suo avviso sono tanto importanti, tanto significative, quanto oggi trascurate. E all'interno di queste figure ci sono numerosi compositori italiani. Anna Rita Caroli ha ascoltato Paolo Isotta, sentiamo l'inizio delle sue argomentazioni.
È evidente che al sommo della storia musicale del Novecento sono Strauss, Schoenberg, Berg e Webern, ma la storia musicale del Novecento non è solo loro e non è germanocentrica, perché il mio studio ha mostrato come tre nazioni apparentemente periferiche, vale a dire la Polonia, la Romania e l'Italia, vanno poste a fianco della Germania e o dell'Austria al sommo dei valori della scuola musicale del Novecento. L'Italia apparentemente non è una nazione periferica, perché con Puccini ha occupato il centro del panorama operistico novecentesco, ma in realtà lo è, perché tutto quello che è stato scritto nel Novecento italiano a fianco e dopo Puccini non è considerato. Io ho mostrato come questi cinque compositori, vale a dire George Enescu, romeno vissuto tra la Romania e Parigi fino al 1954, l'anno della morte, Karol Szymanowski, polacco, e tre italiani. italiani, Franco Alfano, Ottorino Respighi e Gino Marinuzzi, vanno posti al sommo dei valori musicali del Novecento. Insieme con loro va ricordato l'altro italiano Alfredo Casella, pur esso grandissimo. Anche nel caso di Casella, se vogliamo vedere, le sue opere rimaste in repertorio sono molto poche. Ora, dei tre italiani che io ho ricordato, va fatta attenzione a questo. Ottorino Respighi è un compositore popolarissimo quanto a tre composizioni: la cosiddetta trilogia romana, mm-hmm, i poemi sinfonici, le fontane di Roma, i pini di Roma e feste romane. Ma tutto il resto della sua attività non è né conosciuto né eseguito. Nel mio libro, per la prima volta, Respighi è stato considerato, e le sue opere di conseguenza analizzate, come un vero compositore e non come un colorista sinfonico.
Un'interpretazione splendida di questa canzone sarda, un canto tradizionale rimasto inedito fino a quando Aldo Orvieto, pianoforte, Monica Bacelli, mezzo soprano, lo hanno riscoperto. È stato donato da Elsa Respighi alla Fondazione Cini di Venezia. Come sapete, la Fondazione Cini di Venezia è uno dei più importanti luoghi dove si mette a disposizione dei musicisti il patrimonio del Novecento italiano, tanti testi di Respighi. È un disco della Stradivarius interamente dedicato alle liriche da camera di Ottorino Respighi, con appunto Aldo Orvieto e Monica Bacelli, pianoforte e canto, interpreti. Voglio ricordare tra l'altro che Ennio Porrino, di cui prima abbiamo ascoltato un momento di Isciardana, la sua opera, è stato allievo di Ottorino Respighi. Ma ritorniamo alla conversazione con Paolo Isotta. Dunque, Ottorino, i tre italiani da riscoprire secondo Isotta, naturalmente anche Casella, ma verso Casella c'è un'attenzione senz'altro maggiore, sia esecutiva che critica che anche discografica, perché il problema di Ottorino Respighi, di Franco Alfano e soprattutto 8 di Gino Marinuzzi è che per tanta parte del loro repertorio non sono disponibili dei documenti di ascolto, ovviamente a parte i grandi poemi sinfonici di Ottorino Respighi. Dunque, Ottorino Respighi, Isotta ci ha detto cosa ne pensa, al di là appunto dei Pini di Roma, delle Fontane di Roma, dei suoi dei ciclo sinfonico più noto. Il secondo musicista che Isotta rivaluta è Franco Alfano. Alfano lo conosciamo soprattutto per aver completato, no, su indicazione e anche non sempre andando d'accordo con Toscanini, il finale dell'incompiuta Turandot di Puccini. E il terzo musicista, quello su cui più a lungo si sofferma Isotta nel suo libro, è Gino Marinuzzi. Ascoltiamo.
Gino Marinuzzi è stato il più grande direttore d'orchestra del Novecento, ma è stato anche un compositore di statura colossale. La Sinfonia di Marinuzzi è uno dei monumenti sinfonici dell'intero Novecento. È una composizione di tale altezza che persino Richard Strauss, a paragone, sembra un compositore rudimentale. È un contrappuntista stratosferico, un orchestratore eccezionale, ha un senso della forma meraviglioso. Questa sua sinfonia è, ripeto, uno dei monumenti sinfonici del Novecento, ma è anche un autore di teatro musicale veramente straordinario. Ci sono due sue opere, una del 1918, Jacquerie, e una del 1932, Palla dei Mozzi, che veramente si situano ai vertici della produzione del Novecento. Marinuzzi ha praticato poco l'incisione discografica, ma c'è una fatalità atroce, vale a dire, come autore discografico faceva capo alla Telefunken e le matrici delle sue principali incisioni si trovavano su un treno della Telefunken che venne bombardato durante la guerra. Mariuzzi era un direttore completo, vale a dire, era un direttore sinfonico e un direttore teatrale. Era un direttore di musica italiana ed era un direttore di musica tedesca. È stato il primo direttore italiano a dirigere il Parsifal nel 1913, quando cadde la privativa a favore di Bayreuth che Wagner aveva posto, e Mariuzzi aveva solo 30 anni. Era un direttore che ha fatto l'Orfeo e l'Incoronazione di Poppea di Monteverdi, ma ha fatto anche la prima esecuzione italiana dei Carmina Burana di Karl Orff, lasciando l'autore esterrefatto e commosso per la grandezza di questa esecuzione. Era il direttore che lasciò sbalordito Richard Strauss per la sua bravura. Quando Mariuzzi nel 1938 diresse per la prima volta in Italia La donna senza ombra di Strauss, Strauss gli disse: caro collega, io credevo di conoscere la mia opera. Prima di ascoltare la sua esecuzione, credevo di conoscerla.
Allora, due ascolti di Gino Marinuzzi, in cui la discografia, nonostante la sua grande attività come direttore, è così esigua. Ricordo, Gino Marinuzzi è nato a Palermo nel 1882 e morto a Milano nel 1945. Prima abbiamo ascoltato l'apertura, il movimento iniziale della sua Sinfonia in La, e adesso alcuni minuti, purtroppo dobbiamo interrompere perché il tempo a nostra disposizione sta per finire, di Sicania, un poema sinfonico che naturalmente omaggio, Sicania è uno degli antichi nomi della Sicilia, alla sua terra d'origine. La direzione di Nixa Barezza con l'Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Croata. Questi due ascolti ha, diciamo, introdotti dalla dichiarazione d'amore di Paolo Isotta verso in particolare Gino Marinuzzi, sia come compositore che come direttore. E senz'altro questi due ascolti, pur nella loro parzialità, ci dicono che è un musicista da riscoprire in maniera meno episodica. Bene, è mezzogiorno, il tempo di Momus è finito, ma un attimo di attesa e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.
RAI, Radio 3.